si completa la descrizione delle cose che sono necessarie per il culto di Israele, e anche noi vorremmo completare con tutta la nostra collaborazione possibile quello che manca al grande culto del Cristo a favore di tutti gli uomini. Non che manchi qualcosa al suo sacrificio, ma manchiamo noi, manca cioè che tutto questo si compia anche in noi, sia singolarmente presi, sia comunitariamente considerati. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia di poter essere sempre più docili in ogni occasione della nostra vita, nel partecipare a questa grande opera di salvezza, di amore del Signore per tutti.
A me è sembrato un testo molto singolare, molto particolare, con degli elementi così belli, così naturali anche, che sono inseriti in tutta questa costruzione all'apice come ultimi gesti, e che però sono anche vicini proprio al limite della bellezza, sì, anche di un'esperienza estetica, tanto che mi sembra che sia segnalato anche il rischio di poterle fare, specialmente con i profumi, anche delle cose sensuali, delle cose che vanno tenute in conto per la loro attrattività che possono avere. I profumi non sono fatti per essere annusati, come facciamo noi, quelli lì almeno, e neanche si possono fare dei profumi simili. Però il modo con cui vengono fatti è un modo preziosissimo, raffinatissimo, colpisce molto. Comunque mi ha colpito molto anche l'acqua, non mi davo tanto all'importanza, invece è un elemento appunto che è continuamente presente, deve esserci sempre, penso che sia un bacino che viene continuamente svuotato e riempito, e comunque ce ne deve essere tantissima, e serve anche questa a pulire, a purificare. Allora, rimanda tante cose, ma certamente alla lavanda dei piedi, per cui c'è il segno di una purificazione, di una preparazione a un sacrificio, ecco, all'Eucaristia. E poi mi ha colpito anche il fatto che con l'olio bisogna di nuovo riconsacrare tutto a cose che sono già state fatte alla perfezione, già tutte coperte d'oro così, e già consacrate una volta, sono riconsacrate per diventare da sante a santissime. E l'olio anche lì per noi è parecchio importante, e sempre nel senso della consacrazione, se vogliamo, o comunque l'idea per noi che c'è, visto che serve la consacrazione, c'è, ci porta l'idea dello spirito, spirito che serve a preventivamente a consacrare. Noi abbiamo questa idea della prevenzione dello Spirito Santo, una cosa che deve essere fatta prima che le cose siano utilizzate, prima di leggere la scrittura, prima di fare qualcosa, prima di pregare. Ecco, mi sembra che abbia un po' anche questa idea che possa essere tirata fuori da questo olio che serve per tutto.
Anch'io ho pensato un po' a quest'olio, perché mi sembra che parta da qui questo crisma, che poi viene portato con onore il Giovedì Santo, che viene consacrato nella messa crismale insieme agli altri oli, ecco. E quindi quanto è ricco di significati, no? Anche l'unzione del battesimo, l'unzione della cresima, l'unzione dei presbiteri, del vescovo, ecco. Quanto è ricco e come appunto è proprio un segno di consacrazione e di santificazione, no? Perché qui proprio lo dice chiaramente, in questo modo diventano cose santissime e tutto ciò che tocca questa cosa santissima diventa santo anche lui. Quindi è un potere che passa anche. Quindi, insomma, mi ha fatto molto pensare, no? Insomma, quindi a Gesù che è il Cristo, anche oggi benedetto, no? Quindi Cristo che è unto, credo. Ve l'ha detto anche domenica. La Samaritana dice che deve venire il Messia che ci spiegherà ogni cosa, sono io che ti parlo. Quindi questa parola porta dentro anche tutte queste prescrizioni che forse in qualche modo sono anche loro profezia di Gesù, no? Ricorda anche l'olio che Maria versa ai piedi di Gesù. Quindi, insomma, moltissime cose, per cui insomma, io questo brano non me lo ricordavo assolutamente, le dico tedesco, ecco, però appunto, mi sembra importante, ecco, ripetere ancora una volta quanto l'Antico Testamento aiuta a capire in profondità e la ricchezza del Nuovo Testamento.
Il versetto 32 dice che non si deve versare sul corpo di nessun uomo, e quindi mi è balzato subito l'immagine di quella donna che peccatrice, come viene definita, che versa un balsamo che ha portato lei su questo uomo, appunto, che è Gesù, come poi veniva già detto prima. E mi è sembrata un'immagine bellissima, appunto perché lui è uomo davanti ai farisei che l'hanno invitato, davanti a tutti quelli che ci sono, e lei, certo, nello spirito ha capito molto di più, e quindi unge un uomo che però è proprio il figlio di Dio, che è Dio, che non si è ancora manifestato. Insomma, mi è sembrato molto bello questa unzione e tutto il significato che poi porta nelle interrogazioni, insomma, nei rapporti anche di Gesù col fariseo. È stato molto importante, ecco.
Ho pensato che c'è troppa separazione nella nostra vita tra quello che noi viviamo e porgiamo e assumiamo con un'intenzione liturgica e la nostra vita più ordinaria. Mi pare di sentire un grande invito ad accorgerci di più della liturgia nella vita, nella nostra storia, nei gesti, nei saluti. Mi è venuto in mente una cosa anche un po' da sorriso, cioè quando io ero piccolo, 300 anni fa, il saluto della buonanotte era una cosa molto solenne, molto ufficiale. E quindi si dava un bacio alla mamma, un bacio al papà, si riceveva da loro una carezza o un bacio, e tutto era come delicato. E questo però mi ha convinto che molto di più dovremmo accogliere il senso liturgico della vita. In fondo nella pietà cristiana c'è una certa diffusione di questi segni, preghiera prima del lavoro, prima di mangiare, eccetera. Però lo dico con una intenzione interiore, la consapevolezza che il dono della liturgia ci concede di dilatarlo in molte attenzioni e modalità della nostra vita. Gesti, parole, silenzi sono molto più preziosi e più importanti, e quindi una possibilità straordinariamente ricca di vivere tutto nella fede e nella preghiera. Anche quando si dice grazie, pensavo che forse dovrei imparare a caricarle anche una parola sola del suo significato.
Ma mi sembra che, riprendendo anche i testi dei giorni scorsi, che si possa vedere come un grande arcobaleno, ecco, che comincia con le istruzioni per la tenda della testimonianza, poi va avanti con le vesti sacerdotali e tutto quello che serve e che servirà per molto tempo a Israele per lodare Dio. Ecco, questo arco mi è sembrato che fosse descritto a compimento nel libro dell'Apocalisse, in particolare al capitolo 21, quando dice che ecco la tenda di Dio con gli uomini, ma non c'è più alcun tempio, perché dice più avanti: in essa non vivi alcun tempio, il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Ecco, e quindi lì si compie quello che adesso noi stiamo leggendo giorno per giorno, cioè c'è un cammino che comincia con delle liturgie concrete e pratiche, con dei luoghi ben precisi, che Gesù porterà tutto al suo interno, nel cuore e nello spirito, e che i segni che noi celebriamo anche durante la liturgia ritornano a noi nello spirito. Ecco, mi è sembrato bello perché questi testi dell'Esodo quindi non sono testi morti, ecco, ma si rimbalzano e si chiariscono con l'uno con l'altro nel Nuovo Testamento, che riprende l'Antico, perché ci fa vedere un cammino, che però è il cammino della fede, mi sembra. Ecco. La fede può nascere, e spesso nasce, da cose molto concrete, ecco, da cose piccole. Ecco. E poi però cammina e va avanti, e diventa una fede matura. E quindi a me è sembrato molto bello tutta questa, di questi dettagli. Poi pensavo ai vegliardi dell'Apocalisse, tutti anche là, tutti gli incensi. Ecco, io mi sono deliziato molto leggendo questi libri.
Quindi metterei in linea con quanto in diversi modi avete detto, per notare quindi un particolare aspetto di questi elementi del culto, che è quello del riferimento al corpo. Sarà forse sono stato anche un po' condizionato, influenzato da una conversazione che c'è stata oggi pomeriggio al Bottazzo sul tema delle relazioni tra le persone, nella quale un'osservazione per esempio era quella che nella relazione che si instaura con i mezzi, con i cosiddetti social, la relazione avviene a livello di pensiero, di trasferimento di immagini e anche di concetti, di suoni, ma manca un aspetto che è quello della prossimità dei corpi, e quelli mancano. Tante volte si è detto anche durante i restringimenti del Covid che sì, sono un'ottima cosa le lezioni e la scuola online, però la scuola in presenza è un'altra cosa, così credo che anche le nostre relazioni in presenza siano un'altra cosa. Tutte queste cose sull'esodo ce le potremmo dire anche con un collegamento web, Skype o un altro modo. Eppure noi avvertiamo che è diverso esserci, potersi guardare in faccia, anche toccarsi, il segno della pace, la comunione. La comunione è il segnale più tipico della necessità che il corpo sia presente fisicamente, sia il corpo di Cristo sia il nostro che lo riceve. Ecco, direi che la questione del bacino, la questione dell'olio dell'unzione, e anche quella dell'incenso, ecco, dell'aroma, sono tutte cose che riguardano concretamente la nostra corporeità, e quindi noi entriamo in contatto con il Signore in quel modo, e il Signore prende contatto con noi e quindi mette qualcosa nel suo avvicinarsi a noi, tiene conto della nostra debolezza. Ecco, volevo arrivare qua. Perché entrare in contatto con la nostra corporeità vuol dire entrare in contatto con la nostra povertà. Vabbè, c'è il Vangelo della Samaritana che ascolteremo, ma è indubbio che c'è questo tema, no? La stanchezza di Gesù, la sete, lo scambio dei diversi tipi di acqua tra lui e lei. Ecco, sono i discepoli che gli dicono mangia, e lui gli spiega la questione del mangiare, cioè sono tutte cose che riguardano proprio la concretezza della nostra persona nel suo aver bisogno che le persone e quindi il Signore stesso entri in contatto con questo. L'abbiamo visto anche nei giorni passati nel Vangelo, Gesù che tocca e le persone che ricevono la guarigione attraverso questo. Ecco, così credo anche qui. Sono delle celebrazioni che riguardano tutta la nostra persona, ecco, questo voglio dire, corpo, anima, psiche, tutto è coinvolto da questa liturgia, che è una liturgia di amore, di salvezza, di cura, ecco, di terapia del Signore nei nostri confronti.